87.9, sono le 10.07, questa è Onda Rossa. Adesso comincerà uno spazio redazionale, insomma a partire dalla giornata del 7 maggio 2016 che c'è stata al Brennero. Ne parliamo in particolare perché domani ci sarà la Cassazione di questa giornata del processo e di questa giornata che ha coinvolto tantissimi compagni e tantissime compagne. E che dire, noi ci proviamo a immergere direttamente in quella giornata a partire da delle parole, da un'intervista che ha fatto questa radio e subito successiva a quella giornata. Quindi vi lasciamo intanto a queste parole e poi torniamo in voce perché sentiremo compagni e compagne di, insomma, da Sudi, del Trentino, ma parleremo anche del presidio che c'è stato ieri a Ponte Galeria e insomma della continuità della lotta contro le frontiere.
E allora, come annunciato, adesso ci spostiamo da Ventimiglia alla parte est della frontiera italiana e dovremmo avere in collegamento un compagno attivo da quelle parti. Ci senti? Pronto, ci senti?
Sì, sì, vi sento.
Ecco, perfetto. Ok, niente, allora, come dicevo, insomma, lì al Brennero sappiamo che c'è una situazione complicata, sappiamo della manifestazione di sabato scorso, insomma raccontaci un po' innanzitutto quali sono le impressioni dopo la bella giornata di lotta che c'è stata lo scorso fine settimana e un po' qual è la situazione adesso lì da quelle parti.
Sì, allora possiamo dire che la manifestazione del 7 come momento di passaggio all'interno di una mobilitazione più ampia contro le frontiere e nello specifico contro la frontiera del Brennero ha avuto di sicuro degli aspetti positivi. Possiamo dire che ha fatto un po' saltare il tappo, quindi creando parecchie discussioni attorno a questo tema. E come partecipazione, come spirito, non possiamo che essere contenti, nel senso che sapevamo che non sarebbe stata una giornata semplice, nelle varie presentazioni, sono state parecchie, non solo in Trentino, l'avevamo detto, però per quanto riguarda gli obiettivi, che erano proprio apertamente, dichiaratamente quelli di bloccare le vie di comunicazione, possiamo dire che il risultato è stato ottenuto. Non è che siano mancati gli aspetti anche difficili, delicati sul piano pratico, organizzativo, però come spirito i tanti e le tante che sono venuti lo hanno fatto con il cuore. E l'altro aspetto positivo è che quella manifestazione lì ha collocato la questione Brennero nel contesto in cui va collocata, vale a dire a livello internazionale, perché la giornata del 7, al di là della manifestazione su al Brennero, è stata una giornata che ha visto manifestazioni, iniziative, blocchi in parecchie parti d'Europa e qualche segnale c'è stato anche dall'Italia. Quindi in questo senso è stato un passaggio che ha messo peso sulla questione ed ha aperto, speriamo, nuove possibilità, nuove strade.
Certo, ecco, insomma mi ricollego un po' a quello che dicevi, insomma un po' tante persone che sono venute lì alla manifestazione, come tu insomma dicevi, l'hanno fatto un po' con il cuore, ecco, questo ci sembra, questa questione un po' dello spirito, di come portare avanti un po' in generale la lotta contro le frontiere, ci sembra assolutamente centrale in questo momento, anche perché sappiamo che insomma lì da quelle parti, intorno al Brennero, c'è anche insomma un'attenzione da parte, no, non solo di compagni e compagne, ma di vari partitini, insomma che magari vanno lì, fanno propaganda, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è importante dare un segnale concreto e pratico proprio in questa direzione qua, che va appunto inserito, come giustamente tu dicevi, in un contesto più ampio e che insomma speriamo non si fermi a una o qualche giornata di lotta.
Senz'altro, infatti il ragionamento è esattamente questo, anche perché la questione del governo, come dicono lor signori, dei flussi migratori e quindi dei controlli va ben al di là di una recinzione metallica che possono costruire o meno. Quello è l'aspetto più diretto, più emblematico, sul quale ovviamente è necessario e anche giusto porre l'attenzione, perché i nodi, quando sono più aperti, più manifesti, determinano anche una spinta maggiore che bisogna saper cogliere, però proprio noi sappiamo benissimo che se invece di una recinzione utilizzano i controlli di polizia dell'esercito sui treni, alle stazioni, sulle autostrade, sulle ciclabili, eccetera, senza il ricorso al filo spinato, la sostanza della questione non cambia, e il balletto ipocrita delle varie dichiarazioni politiche, soprattutto italiane, contro la decisione dell'Austria va letto in quel senso lì, perché il ragionamento che fanno le autorità italiane è: evitiamo la barriera, di sicuro non perché interessi a qualcuno la vita degli immigrati e delle immigrate, ma per il disagio che creerebbe alla circolazione delle merci, e invece puntiamo sul rafforzamento della detenzione amministrativa, la creazione dei nuovi hotspot, la gestione della cosiddetta accoglienza secondaria, e nel frattempo si sono accentuati i controlli al viso in quelli che noi abbiamo chiamato proprio i treni dell'apartheid, che fanno sì che chiunque sia scuro in viso certi treni non li può prendere. Ecco, quindi il discorso è contrastare tutta questa macchina. Il passaggio del Brennero puntava sull'aspetto più emblematico per porre la questione più in generale, e da questo punto di vista pensiamo, insomma, ecco, come dicevo prima, che abbia fatto saltare il tappo, ma adesso bisogna continuare su tutto il resto. Non è che se questi non tirano sul muro, perché hanno comunque dei problemi, sia se lo tirano su, sia se non lo tirano su, noi ci fermiamo, e questo noi è e deve essere un noi internazionale.
Assolutamente, assolutamente sì. Poi se ci vuoi un pochino aggiornare, anche perché sappiamo che poi in seguito alla manifestazione ci sono stati degli arresti, quindi se ci vuoi aggiornare un pochino su com'è la situazione adesso. Sappiamo che sono stati tutti liberati, no? Se non sbaglio.
Esatto, c'è stata l'udienza, è stato il processo per direttissima lunedì a Bolzano, e i sei compagni sono stati scarcerati, sono stati condannati a pene che vanno da un anno a un anno e quattro mesi, quindi 16 mesi, alcuni con la sospensione condizionale della pena, qualcun altro senza la condizionale e con il divieto di dimora nella provincia di Bolzano come misura cautelare. Questo con il rito abbreviato, che dà lo sconto di un terzo. Quindi le richieste erano piuttosto, come dire, alte, sembrava che tirasse proprio aria di processo esemplare, e comunque rispetto all'accusa di resistenza, perché tecnicamente era questa, hanno fatto, diciamo, una sentenza a cerchio bottista, non proprio esemplare, però aumentando un po' il prezzo rispetto a quello che normalmente si prende per resistenza. Comunque i compagni sono tutti fuori, poi vedremo l'appello e tutto quanto. Per quanto riguarda gli arresti, poi la scarcerazione, l'aspetto più interessante proprio di tutti è stata l'accoglienza molto calorosa, fraterna, ce l'hanno proprio definita, che hanno ricevuto i quattro compagni nel carcere di Bolzano, con racconti direi quasi commoventi, per un insieme di fattori poi succedono queste cose, no? Nel senso che i detenuti hanno visto in TV quello che era successo al Brennero. Tra l'altro alcuni erano in contatto con i compagni, perché erano stati trasferiti da altri carceri, c'è stato un presidio fuori piuttosto numeroso e anche piuttosto rumoroso, con un bel entusiasmo di risposte da parte dei detenuti, e i quattro compagni sono stati veramente accolti come dei fratelli. Questo è stato molto molto bello.
Questo ci fa non può che farci piacere. Poi insomma, parlavamo prima con una compagna attiva in quel di Torino, ecco, anche in questo caso, cioè, notiamo un po' in generale, lo abbiamo visto qui a Roma, lo abbiamo visto a Brindisi, lo abbiamo visto a Torino, e ovviamente in tutte le situazioni attive che si occupano in maniera attiva e concreta contro tutta la macchina delle espulsioni e contro tutto il discorso che ruota intorno alle frontiere, l'accerchiamento insomma poliziesco insomma è abbastanza forte. Questo chiaramente non stupisce nessuno, però ecco, l'attenzione che c'è è alta, proprio perché il problema evidentemente è forte e grande. Un'altra cosa ti chiederei, visto che insomma mediaticamente l'evento del 7 maggio è uscito chiaramente con tutta la solita canea mediatica, black bloc da tutta Europa che vanno al Brennero eccetera eccetera eccetera, insomma su questo prestiamo anche poca attenzione, però ecco, magari ci interessa capire lì proprio sul posto come è stata un po' qual è la percezione di, insomma, a parte poi le situazioni di compagni e compagne che sappiamo sono attivi e attive appunto in varie lotte e nello specifico nella lotta contro le frontiere, qual è stata la percezione, anche il riscontro lì in zona rispetto diciamo a tutte le altre persone che hanno magari anche partecipato a questa giornata di lotta?
Ma guarda, la mia impressione, posso dire anche un po' la nostra, perché ne abbiamo discusso nei giorni scorsi, è che tutto sommato questa criminalizzazione scontata, usuale, non gli abbia funzionato molto, nel senso che non a caso davano pochissimo rilievo alla questione invece più importante della giornata, che erano i blocchi. Questa cosa qua non a caso l'hanno detta, ma l'hanno detta un po' fra le righe, come se fosse un elemento accessorio,
secondario, certo.
Esatto, di quella giornata di scontri. Invece è un aspetto che è stato colto bene, e poi nonostante la maggior parte dei partecipanti fossero compagni, c'era una partecipazione anche di quei raggruppamenti di resistenza che si sono creati negli anni qui, a partire da questa o quella lotta specifica, e nonostante per alcuni di loro fosse la prima manifestazione di quel tipo, quindi ci fosse anche comprensibilmente timore, no? Anche non sapere bene cosa fare, poi la lettura era estremamente serena, perché a volte meno si è, come dire, coinvolti nei percorsi di lotta e più si va all'essenziale guardandoli un po' da partecipanti, e l'essenziale è appunto che non si poteva andare su a fare una testimonianza, e quella giornata lì è servita. Ecco, questo ci ha rincuorato molto.
Questo non può che farci piacere anche a noi, perché appunto giustamente come hai ricordato poi appunto tutta l'attenzione mediatica, come, ma questo chiaramente non ci stupisce, però è sempre magari l'attenzione è tutta su magari dei momenti di scontro, insomma, che ovviamente hanno fatto parte assolutamente della giornata, però ecco appunto l'obiettivo, come tu ricordavi, di bloccare per quella giornata lì, anche solo per una giornata, diciamo tutti i passaggi, come insomma cercano di fare con i migranti, che è stato poi raggiunto dalla manifestazione stessa, insomma è importante, e è importante anche che tutte le situazioni appunto locali siano attive e anche solidali con queste giornate qui di lotta, perché appunto solo così allargando il fronte un pochino sarà magari possibile insomma anche radicalizzarlo un pochino di più.
Senz'altro, infatti, ma ci sarà tempo anche per farlo con calma, però come primo bilancio, ecco, di elementi da trarre come insegnamenti. C'è una discussione da fare tra compagni, quelli che hanno partecipato sugli aspetti che potevano funzionare meglio organizzativamente, eccetera. Come aspetti positivi direi che nel piccolo, stiamo parlando di una giornata, il set ha dimostrato che quando le mobilitazioni su temi rilevanti, perché insomma qua c'è in gioco il futuro di centinaia di migliaia di persone, non stiamo parlando di faccende da cortile di casa, vengono costruite in modo chiaro e spiegate bene, vengono capite non da chissà quale parte consistente dell'universo mondo, ma da quella gente che ha sensibilità, da quella minoranza più o meno consistente che già si sta battendo per qualcosa. E questa dimostrazione del fatto che la chiarezza dei contenuti e degli intenti sono due elementi necessari in quest'epoca qua, e chi invece dice ma teniamola un po' più bassa, facciamo delle cose un po' più simboliche, allarghiamo così astrattamente il numero dei partecipanti, non allarga tanto di più innanzitutto, quindi si rivela anche illusorio oltre che non condivisibile questo ragionamento, e soprattutto non sposta poi l'ambito delle discussioni. Questo secondo me dovrebbe far riflettere, e alcuni di quelli che hanno partecipato a quella giornata l'hanno vissuta tutto sommato serenamente, perché il fatto di scendere in piazza in un determinato modo, qui dalle nostre parti nell'ultimo periodo, con quel poco che riusciamo a fare, è diventato un po' un costume. Nel senso, chi ha esperienza di situazioni in cui la polizia carica gas, manganella, eccetera, tutta una serie di discorsi non li fa quasi più. Ecco, quindi io penso che ci siano degli spazi che vanno saputi cogliere con la determinazione del caso.
Assolutamente, suggestione importante, interessante, proprio perché appunto giornate del genere, ripetiamolo, sono importanti, e da questo punto di vista qua, come tu dicevi, la chiarezza e anche un certo modo, non so come dire, di essere diretti e di andare appunto direttamente all'obiettivo, probabilmente paga di più di qualsiasi altra scelta che poi ruota intorno a un consenso da allargare intorno a delle questioni, insomma chi ha sensibilità per determinate cose poi delle lotte, delle giornate di lotta, delle situazioni di lotta se le sente proprie, e quindi serenamente insomma sceglie da che parte stare, ecco. Quindi questo mi sembra una suggestione assolutamente interessante, proprio perché adesso, come sappiamo, arriverà con l'arrivo dell'estate, probabilmente tutto questo, tutta questa situazione che ruota intorno alle frontiere vedrà dei picchi insomma abbastanza complicati e interessanti, e lì bisogna farsi trovare tutti e tutte pronti e pronte per essere quantomeno all'altezza della situazione storica, ecco.
Non c'è dubbio, infatti nell'immediato futuro credo che sia proprio necessario creare dei momenti di discussione, di confronto tra quei compagni e i compagni che sono attivi, diciamo, sulla macchina tritacarne dei controlli delle frontiere nelle sue diverse sfaccettature, che hanno anche una dislocazione geografica, quindi dagli hotspot per arrivare alle barriere, cioè in questa fase dobbiamo cercare di tirar fuori il meglio delle nostre capacità di analisi e anche di proposta. E tra l'altro la controprova di quanto a volte le lotte smuovano anche quegli ambiti che a noi non interessano per nulla o interessano molto poco, se qualcuno vuol fare sto esperimento, che si legga le dichiarazioni dei vari politici, sia locali qua sia italiani, attorno alla metà di marzo, sulla decisione annunciata dallo Stato austriaco di voler chiudere il Brennero, e quelle degli ultimi giorni. Non sono affatto le stesse. Prima si dava per scontato che tanto se lo vogliono fare lo fanno, e allora bisogna rafforzare i controlli a sud. Ecco, queste oscillazioni del discorso politico-istituzionale, che vanno prese per quello che sono, dimostrano il fatto che più ci sono le lotte e più, come dire, le contraddizioni tra le varie parti della classe dominante, tra i vari stati, emergono.
Assolutamente, quindi insomma, organizzandosi bene è possibile anche essere incisivi, perché spesso un po' quello che a volte si sente un po' questo sentimento un po' di frustrazione di vedere tutte le cose come troppo grandi e impossibili da cambiare, o comunque c'è questo sentimento come, no, si pensa che è difficile essere incisivi, invece in realtà bisogna solo fare, come appunto giustamente tu dicevi, delle giuste analisi e trovare insomma le pratiche appropriate e all'altezza del momento. Noi, per noi è tutto, siamo in chiusura, ti ringraziamo tantissimo.
E allora 87.9, torniamo al 2024. Queste in realtà erano parole del 2016, del 16 maggio 2016, ed è appunto stata fatta questa corrispondenza al seguito della manifestazione al Brennero. Noi dovremmo essere intanto in diretta con un compagno dal Trentino, ci senti?
Vi sento forte e chiaro.
Benissimo, anche noi ti sentiamo bene. E allora io mi ricalerei di nuovo nel presente, e lo farei, se hai voglia, intanto a partire proprio dalla giornata di domani. Domani si esprimerà la Cassazione. Ti volevo chiedere anche un po' sommariamente, però, se ci puoi ripercorrere appunto anche in maniera abbastanza veloce, però come si arriva a domani e che cosa porta, insomma, quali sono i capi di imputazione che addossano ai compagni e alle compagne.
Sì, provando un po' a riassumere quello che è successo dal 2016 rispetto all'iter processuale per il corteo del 7 maggio al Brennero, diciamo che i fatti del Brennero hanno portato a due tronconi di indagine, comunque due tronconi processuali, uno che si è concluso ancora tempo fa, che comprendeva, diciamo, le pene, tra virgolette, più le richieste di pena comunque più lievi, tra virgolette ovviamente, perché parliamo comunque di mesi, magari anche qualcosa di più, ed era tutto quel filone su, diciamo, l'interruzione di manifestazione, la giornata sediziosa e interruzione di pubblico servizio principalmente, mentre invece il secondo troncone processuale, che è quello che arriverà adesso appunto alla Cassazione, inizialmente comprendeva anche una richiesta, un'ipotesi, diciamo, di accusa di devastazione e saccheggio, che però è cascata in primo grado e poi non è più riemersa. E però cosa è successo? Che appunto la situazione del saccheggio avrebbe portato delle pene estremamente alte, questa cosa non è successa, ma le pene alte sono rimaste perché hanno caricato sui reati, diciamo, più tra virgolette comuni di piazza, quindi tutte le varie resistenze, lesioni, interruzione di pubblico servizio anche qua. Inizialmente c'era stata una ipotesi di, mi pare, attentato alla sicurezza dei trasporti, che però anche quello è cascato, e quindi sono rimaste comunque delle pene abbastanza alte, diciamo una media su 3 anni e qualcosa di più, tutto, diciamo, di 130 anni di pene di richiesta.
Certo.
E quello che, diciamo, che succede domani, salvo, diciamo, imprevisti, che quando si tratta di giustizia e giustizia italiana, insomma, sono sempre un po' dietro l'angolo, è che ci sono fondamentalmente tre opzioni, nel senso, domani o verrà rigettato il ricorso e quindi la sentenza diventerà definitiva, e nel diventare definitiva per 5 persone che hanno le pene sopra i 4 anni, questo potrebbe voler dire il carcere già in giornata. Potrebbe esserci un'accettazione del ricorso con invio alla Corte d'Appello, la Corte d'Appello di Trento, con possibilità poi di nuovo ricorso in Cassazione. E la terza opzione invece è un rinvio parziale, con rinvio solo per su alcune parti del ricorso o su alcune persone. Quindi queste sono, diciamo, un po' gli scenari che si aprono domani. Cioè, ricordo, insomma, comunque che è un, se vogliamo usare questo termine, un maxi processo, perché fra i due tronconi, cioè primo e secondo, saranno 120 imputati, e il secondo filone, quello appunto di, diciamo, se vogliamo usare questa scansione con le richieste più pesanti, era di 60 persone, 62 mi pare, e domani la Cassazione verte sulle vite di una ventina di compagni, quindi insomma queste sono le dimensioni un po' del processo che effettivamente anche per tutte le cose successe qua in Italia negli ultimi anni è forse uno dei più pesanti o comunque importanti.
Grazie, sì, soprattutto penso che comunque quella del 7 maggio, anche se nel suo piccolo però è una giornata che significa ancora qualcosa anche oggi, cioè che c'è ancora qualche, che c'ha qualcosa da dire anche al presente, secondo me questo su più livelli, uno anche da un punto di vista della repressione, ma un altro punto di vista invece che secondo me è quello sul quale vorrei un po' più porre l'accento in questo momento, sono anche i contenuti di quella giornata. Per questo ti volevo chiedere un po' se un po' che ragionamenti sono stati fatti, che ragionamenti fai sull'attualità che può avere una giornata come quella del 7 maggio e oggi.
Beh, anche qua brevemente, diciamo, qua per fortuna diciamo anche tutta diciamo il confronto fra imputati e solidali rispetto a questo processo è stato anche un po' complicato per vari motivi, c'è stato in mezzo anche il lockdown e una fase anche diciamo di cioè comunque un evento che era un corteo che era entrando in percorso sulle frontiere che però si è poi esaurito a quantomeno diciamo in Trentino Alto Adige e diciamo come imputati, come parte degli imputati dei solidali con gli imputati abbiamo individuato comunque il fatto che ci sembrava impossibile lanciare anche una mobilitazione o comunque pronunciarsi rispetto a queste sentenze senza parlare di quello che sta succedendo adesso. Come dicevi appunto per vari motivi, principalmente diciamo, la cosa che c'è un attimo un po' più su cui siamo focalizzati è il discorso di Gaza, di quello che succede in Palestina. Non solo per le dimensioni che ha, ma per anche come si rapporta con le ragioni che ci hanno portato al Brennero il 7 maggio 2016. Quindi appunto anche una riflessione che diciamo, è stata fatta è su come stiamo vivendo una società in cui le frontiere sono moltiplicate, frontiere di vario tipo, anche tecnologiche, e il modello Israele, comunque quello che è la gestione dell'apartheid sulla pelle dei palestinesi, è stato un laboratorio, continua ad esserlo anche per tecnologie e per soluzioni che vengono usate sempre di più anche diciamo, in Occidente, non fosse che per la detenzione amministrativa per esempio che viene usata nei CPR italiani e che appunto Israele è un maestro diciamo, di detenzione amministrativa che viene applicata per i prigionieri palestinesi che sono dentro senza nemmeno un'accusa e una formalità di processo che invece che è quella che ci viene riservata magari per il Brennero. E un'altra questione appunto fondamentalmente è se all'epoca del corteo al Brennero la guerra lambiva l'Occidente, era in corso il conflitto in Siria e una miriade degli altri conflitti neocoloniali, adesso la guerra è alle porte dell'Europa con appunto quello che succede in Ucraina e siamo appunto consapevoli che è un momento di, stiamo scivolando in una guerra mondiale che ormai siamo dispiegata anche con discorsi che sentiamo ormai ogni giorno rispetto al riarmo dell'esercito europeo, la possibilità di invio di militari NATO in Ucraina e quindi come compagni e compagne ci sembrava giusto calare questo processo e il tentativo di pesare anche sulle sorti processuali di molte persone rispetto a quello che stava succedendo, la mobilitazione che è in corso, non fosse altro perché comunque gli spazi che possiamo conquistare li conquistiamo con le mobilitazioni e anche questo processo viene usato contro le mobilitazioni di piazza, contro diciamo, anche la possibilità di autodifesa delle piazze che rispetto anche ai fatti magari di Pisa vediamo essere un po' sempre di più una necessità.
Certo.
Non so se ho risposto.
No, chiarissimo, secondo me appunto soprattutto E come dire, se al tempo una serie di tematiche, e lo abbiamo sentito anche nelle parole del 2016, appunto, che venivano dette poc'anzi, come si citava l'internazionalismo, la lotta alle frontiere, la lotta ai CPR, se tutte questioni erano comunque ciò che si voleva sollevare al tempo con quella manifestazione, porre questa questione, e sembrano insomma che fossero semplicemente delle questioni di sensibilità di pochi, di virtù di pochi, il fatto è che oggi poi gli eventi storici in realtà rendono queste questioni, come dire, le presentano sotto gli occhi di tutti con una violenza maggiore. Quindi la questione dell'internazionalismo, la questione delle frontiere, la questione dei CPR, oggi sono questioni che vengono presentate con una violenza molto, molto maggiore, e un'esigenza appunto della quale non si può più fare finta di nulla. Quindi anche in questo ci vedo un filo conduttore, ed è quello che mi sembra stessi dicendo anche tu, è quello che tratteremo anche fra poco con un altro compagno che ci racconta ieri che cosa è successo fuori al presidio di Ponte Galeria. E quello che ti volevo chiedere in ultima battuta, se non avevi nient'altro da aggiungere, è come è andato il corteo che c'è stato il 2 a Trento.
Sì, vabbè, faccio anche una premessa.
Vai, sì,
che
sì.
Era stata lanciata questa decisione di mobilitazione sulle età degli imputati del Brennero. Questo appello è stato accolto, finora, ovviamente è difficile avere tutte le informazioni così sul momento, però finora è stato anche accolto in vario modo. In Germania c'è stato anche un corteo spontaneo in solidarietà, e sabato questo, che in contemporanea fra l'altro con le varie piazze per la Palestina, ci sono state varie manifestazioni che ci richiamavano appunto anche a questo processo che domani avrà la Cassazione. C'è stato un corteo alla frontiera con la Francia, a Clavier, un corteo antimilitarista a Saronno, che comunque ha portato anche questi temi, una manifestazione a Trento che era esplicitamente appunto sia per la Palestina che in solidarietà agli imputati del Brennero, e ieri c'è stato invece un corteo a Bolzano che aveva lo stesso, la stessa impronta, la stessa chiamata. Brevemente, appunto, il corteo a Trento è andato credo abbastanza bene, nel senso sia rispetto ai numeri, che non erano magari altissimi ma comunque buoni per una città come Trento, con una presenza sia di tanti compagni venuti da altre città che da tante persone che si conoscono nelle lotte di qua. La questione della Palestina, con tutto quello che ne deriva, è stato un po' il filo conduttore della manifestazione. Una breve nota, perché magari poi queste informazioni non girano purtroppo molto fuori dal locale, mentre invece magari ci starebbe che girassero di più. Nella giornata del 23 febbraio scorso, che era lo sciopero generale, che appunto ci sono state varie variazioni in giro per l'Italia, il blocco del porto di Genova, che tra l'altro anche lì rispetto a quello che dicevamo sul Brennero, appunto, se al Brennero siamo andati per bloccare i trasporti ed eravamo quelli che eravamo, adesso i porti vengono bloccati da tante più persone per la Palestina contro i traffici di armi. Il 23 febbraio a Trento c'era stato un picchetto al rettorato, rettorato di Trento che nella persona del rettore De Florian è implicato, e non solo nella sua persona, è implicato con le collaborazioni con Israele, con l'industria bellica. De Florian, come altri 12 mi pare rettori italiani, fa parte del Consiglio Comitato Scientifico di MEDOR, fondazione di Leonardo, ex di meccanica, e diciamo che se nei tre mesi del genocidio in corso, in cui c'erano state anche delle mobilitazioni universitarie, non si era espresso, aveva un po' adottato la strategia dello stoccafisso nel non dire nulla, dopo questo picchetto De Floriano ha dovuto fare una lettera ai giornali locali, che ha avuto abbastanza eco, in cui nega fondamentalmente le collaborazioni. Il corteo dell'altro giorno, nel passare davanti al rettorato, ha lasciato anche comunque una scritta che ricorda queste collaborazioni, queste complicità, che non sono di poco conto, tant'è che poi vabbè, questo magari lo dico infine, ci sarà anche un'altra manifestazione sabato chiamata l'Assemblea di Solidarietà con la Palestina rispetto all'intelligenza artificiale e le collaborazioni del Trentino con l'industria bellica anche israeliana. E comunque, tornando su le manifestazioni per questa settimana di mobilitazioni, so come è andato il corteo, insomma, almeno a mio avviso il corteo a Trento. E, a Bolzano ieri c'era una composizione un po' diversa, nel senso che c'era soprattutto la comunità araba e palestinese, con cui le compagne e compagni di Bolzano stanno riuscendo ad avere un percorso abbastanza allargato e comunque determinato, nel senso era la 15ª manifestazione per la Palestina da inizio dell'assedio e del genocidio a Gaza. E comunque la sessione d'apertura, gli interventi erano in parte anche incentrati sul processo che c'era stato proprio al Tribunale di Bolzano per il Brennero. E devo dire che è stata anche abbastanza emozionante questa cosa, perché stesso fare una manifestazione con quella comunità immigrata con cui si fa molta fatica a volte avere dei rapporti anche per i ricatti a cui sono sottoposti, che dà solidarietà appunto a una manifestazione di anni fa contro le frontiere, beh, insomma, non è un passaggio da poco, ecco.
Chiaro. Io non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro, se ci volevi ricordare degli altri appuntamenti, se no noi appunto poi passiamo a parlare del presidio che c'è stato ieri a Ponte Galeria.
Io a parte lanciare anche un saluto oltre a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa, anche appunto a tutti quelli che si trovano ristretti e che a cui magari la voce di questa radio arriva, volevo solo ricordare appunto in forza anche di questa, come dire, sovrapposizione di tematiche, che poi alla fine appunto diciamo c'è anche le tematiche, le categorie ce le creiamo noi, in realtà è un tutt'uno, una nostra lotta come tutta una nostra vita, però dopo la Cassazione, diciamo, il primo appuntamento che ci sarà in Trentino, che è stato lanciato, ripeto, da questa assemblea di solidarietà con la Palestina, è un corteo il 9 marzo, alle 14 con un ritrovo in Piazza Duomo, perché la settimana successiva a Trento si svolgerà il G7 sull'intelligenza artificiale, e con questo corteo il sabato prima si vorrebbe un po' portare la questione di quello che arriverà in città e di quello che rimane in città rispetto a centri di ricerca, collaborazioni e il ruolo che hanno nella guerra, neanche di domani ma proprio di oggi, visto che appunto a Gaza i bombardamenti vengono fatti con l'algoritmo, visto che l'intelligenza artificiale viene applicata per la sorveglianza, visto che le telecamere diciamo, di fabbricazione israeliana vengono usate anche nelle città europee e portano anche all'arresto di compagni, lo successo in Ungheria, e parleremo anche di come abbiamo fatto appunto in queste manifestazioni ultime, della situazione di Anan Yaesh, della sua combattente palestinese per cui Israele vuole estradizione, e cercheremo appunto di tenere assieme un po' tutte queste cose. Tra, potrebbe essere, se andasse male la Cassazione, anche il primo appuntamento di solidarietà anche con gli imputati.
Io ti ringrazio, da questi microfoni chiaramente esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai compagni e le compagne che domani insomma si troveranno a discutere in Cassazione, e un saluto dai microfoni di questa radio. Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi.
E allora, io comunque continuerei a rimanere in diretta, se siete d'accordo, vi apro anche i microfoni, ci sentite? Ciao.
Buongiorno.
E passerei a quanto accaduto ieri, cioè ci passerei, ma con la linea di continuità anche che ha avuto il tema di oggi, la giornata del 7 maggio del 2016 al Brennero. Ieri c'è stato un presidio fuori alle mura di Ponte Galeria, appunto sentivamo, ne parlavamo pure, si sentiva anche dalle parole all'inizio delle frontiere, che non sono solo le frontiere ai confini ma sono anche le frontiere all'interno della nostra città tramite gli hotspot e insomma questi luoghi qua. Ieri c'è stato un presidio a Ponte Galeria, io ti chiederei insomma se ci vuoi raccontare quali sono stati i discorsi che sono stati portati e lo spirito che c'era ieri a Ponte Galeria. Certo, diciamo che inizio questo intervento con una parola chiave che è tornata anche in questa mattina dal radio, che è filo conduttore. Diciamo questa parola torna con continuità ed è importante per noi appunto ripartire dal brand, arrivare alla giornata di ieri, perché è anche un discorso di eredità che torna fondamentale da analizzare, nella misura in cui che è l'eredità dalla parte di chi lotta e di ricostruire comunque una storia che negli ultimi anni è stata molto difficile raccontare. E dice, insomma, apro questo intervento riportando un po' il valore di fare questo tipo di lavoro politico che si riflette poi appunto nelle lotte e in quello che accade. Rispetto alla giornata di ieri, diciamo è stato fatto un presidio davanti al CPR di Ponte Galeria, un presidio che appunto dopo un mese dalla morte di Usman e dalla rivolta che ne è conseguita, con 14 persone arrestate al momento nel carcere di Rebibbia, il presidio si è aperto con diversi interventi che riportano un po' lo spirito e il valore che si dà, che si danno a questi momenti. Un intervento iniziale ha cercato di restituire un po' alle persone che stanno dentro il CPR, insomma chi era che stava in una giornata di vento dalle condizioni meteorologiche abbastanza asfissianti, insomma si è cercato un po' di riportare chi erano le persone che stavano fuori, che non erano politici, non erano associazioni, ma erano insomma le stesse persone che potevano incontrare nei bar, che potevano incontrare nei quartieri, nel caso in cui appunto quelle stesse persone uscissero o insomma, tenere presente questo aspetto è sempre fondamentale quando si va davanti a un CPR che abbiamo visto comunque essere un po' sulla bocca di tutti, viste le ultime tragedie. Questo intervento iniziale ha, diciamo, un po' presentato il presidio. Ci sono state un po' di difficoltà, come dicevo prima, per il vento, non si era convinti che arrivasse dentro la voce, e più o meno ciò è stato così per tutta la durata del presidio, ma nonostante questo comunque una settantina di compagni e di compagne ha voluto un po' esprimere la propria rabbia nei confronti di queste quattro mura infami che sono proprio al di fuori della città, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, lontano dalla società civile che non deve vedere quello che accade in questi posti. Diversi interventi, come sottolineavo poco fa, hanno un po' riportato queste questioni. Una parola chiave di tutti gli interventi è stato il sapere, ovvero è stato detto molte volte che noi sappiamo, e diciamo considero questo aspetto fondamentale, nella misura in cui è proprio sul sapere, sul diffondere e sul lottare che si struttura la lotta al CPR, nella misura in cui se ne parla sempre meno e se ne parla solo in considerazione, in conseguenza rispetto alle tragedie. È stato sottolineato molte volte che il problema, e le persone che lottano lo sanno, non è semplicemente il fatto che là dentro le persone migranti vengano manganellate, vengano uccise. Il problema non è il sangue, non è la morte, ma il problema è la vita. È la vita di chi sta là dentro e di chi per tutte le condizioni che sappiamo ormai bene si ritrova a essere recluso dentro quelle quattro mura. Detto ciò, appunto per riportare il tenore degli interventi, è stato ricordato anche la storia di Ponte Galeria, di un CPR che pian piano ha visto alzare le mura, e ad oggi è proprio ancora più difficile comunicare con l'interno. Se un tempo le persone che stavano recluse là dentro riuscivano a salire sui tetti, ad affacciarsi e a dare cenni di solidarietà, ad oggi è ancora più difficile perché le mura contano ormai più di 8 metri. Come dicevamo prima, in continuità con quello che stiamo facendo questa mattina in radio, è stato riservato parecchio tempo anche per la questione del Brennero. È stato ricordato molte volte che l'internazionalismo, nonostante i 130 anni di galera che vogliono piombare a chi si ribella, l'internazionalismo è una lotta che continua, è una lotta che parte dalle strade e che ritorna sempre come elemento di forza per le persone che da fuori cercano di fare il possibile per vedere quelle mura sparire. Proprio in virtù di questo parecchi interventi hanno sottolineato anche questa capacità e questa possibilità che chi sta fuori deve esprimere, deve saper esprimere, perché chi sta già dentro si ribella, chi sta già dentro cerca di fare di tutto pur di
mettere fine a questa tragedia, ma la responsabilità è di chi sta fuori, la responsabilità di chi decide di tornare davanti CPR nonostante tutte le condizioni che ci possono essere. E un obiettivo primario che si è sentito in questo presidio non era tanto il farlo sapere ai giornali, non è mai avere a che fare con la polizia, ma l'obiettivo primario di andare al CPR è far sentire meno sole quelle persone che stanno là dentro. Più o meno riportando il tenore degli interventi, queste cose sono state sottolineate.
Sì, io volevo tornare velocemente su un tema che sollevavi te, che secondo me è un punto di incontro anche con la giornata del 7 maggio del 2016, nel senso che secondo me se quella giornata ci ha da dire ancora qualcosa al presente, non è solo nei contenuti dell'internazionalismo, della lotta alle frontiere eccetera eccetera, ma anche nelle modalità, nel senso che si parlava anche nell'intervento iniziale della chiarezza dei contenuti e comunque di un presentarsi in una maniera non chiaramente non vittimistica, cioè nel senso che di interpretare i fatti in una maniera non vittimistica, non con una lente politica vittimistica. E questo è qualcosa che nel presente si ripropone spesso. Ad esempio dei CPR se ne parla solo quando muoiono le persone, della violenza della polizia se ne parla solo e anzi manco sempre, però quando manganellano magari gli studenti, insomma le persone più giovani. Questa cosa qui è un contenuto politico molto forte, nel senso che è un limite molto forte parlare solo appunto quando la polizia è violenta o quando le persone muoiono nei CPR. Perché? Perché non coglie invece il problema strutturale di queste questioni, cioè il ruolo che svolge la polizia, il monopolio della violenza nella società, come il ruolo che svolge il CPR all'interno della società. Questo appunto penso sia un filo conduttore fra il 7 maggio e come si sono posti i compagni e le compagne in quella giornata e il valore che c'ha quella modalità di porsi e di porre le questioni anche nel presente. In questo senso lo vedo ancora come qualcosa che c'ha tanto da dire, come un elemento comunque anche di rottura proprio ancora politica. Io mi avvicinerei verso la conclusione di questo spazio, ti lascio la parola a te se volevi aggiungere qualche cosa sulla giornata di ieri.
Sì, appunto, riprendendo anche le fila di questo discorso appena fatto, una domanda che sorge spontanea rispetto a un po' quello che stiamo vedendo sul tema della violenza, sul tema della pace, sul tema della guerra, sono tutti elementi che si uniscono nella misura in cui l'indignazione tiene unita una società in questo momento che vive tra la pace e la guerra, ma la lucidità viene sempre meno. Detto ciò, una questione che dobbiamo porci da compagni e da parte delle compagne è proprio rispetto a quello che noi possiamo determinare, per cui un discorso che è stato fatto anche ieri è stato dirsi che la domanda fondamentale non è appunto a cosa serve un corteo, ma cosa possiamo fare noi per determinare qualcosa. E ieri questo alla luce di questa domanda comunque una risposta c'è stata, perché come dicevo prima, nonostante il vento, nonostante l'insicurezza insomma che le persone che stavano dentro ci sentissero, dopo più di 2 ore di comunicazione fitta non si riuscivano a sentire le urla come le scorse volte, dopo 2 ore nel momento della conclusione in cui quasi si stava per andare via, un fuoco è stato acceso da dentro il CPR e delle persone si sono affacciate sui tetti. Diciamo, questi sono i segnali che poi dalla parte di chi sta fuori restituiscono un enorme valore a queste giornate, restituiscono un enorme valore che ci si porta a casa nelle lotte, nei quartieri, e che sono quelli che poi continuano a far lottare le persone, perché insomma siamo convinti che c'è sempre un prima e un dopo rispetto a quando si va davanti a quelle mura, che siano quelle del carcere, che siano quelle del CPR, però la sensazione è quella di individuare nel profondo ciò che tiene in vita questo sistema infame.
Io allora mi avvicinerei verso la conclusione perché mi avvicinerei verso la conclusione, perché dopo ci sta appunto lo spazio comunicazione, stiamo già abbastanza stretti con i tempi. E non so se tu vuoi aggiungere dei, insomma, se ci vuoi ricordare dei prossimi appuntamenti che ci sono in città.
Sì, velocemente proprio, che così passiamo alla fase seguente. È stato ricordato ieri verso la fine del presidio che è importante stare in strada, perché nulla è regalato in questo periodo e bisogna avere continuità. E per questo un altro appuntamento che è stato lanciato è quello del 23 marzo, in cui qua a Roma si scenderà di nuovo in strada per i fatti di Budapest, per chiedere la liberazione di Ilaria, di Gabri e di tutte le ricercate, le arrestate per quei fatti lì, perché sappiamo che l'internazionalismo si lega all'anticapitalismo e si lega all'antifascismo, all'antinazismo, e solo dalla parte di chi lotta è possibile creare delle condizioni di possibilità.
Allora, noi volevamo andare a concludere questo spazio redazionale leggendo una, insomma, un contributo che si può trovare online e che appunto collegava un po' e il, insomma, dava un po' un significato alla giornata del 7 maggio.
Tutto ha un costo. Quanto costa un muro? Inizialmente svariati milioni di euro, se non miliardi. Successivamente è necessario sommare a essi innumerevoli vite innocenti spezzate e rapporti umani recisi. Non temete, il capitalismo provvederà a rimborsare codeste perdite grazie agli introiti derivanti dalla libera circolazione delle merci. Che prezzo ha un muro? Ne ha differenti. L'importo da devolvere allo schieramento repressivo votato alla protezione della sua costruzione e successiva sorveglianza. Da non dimenticare è il necessario acconto di efferatezza, spietatezza e arrivismo di chi decide e impone la sua costruzione. Ulteriori prezzi legati ad altri aspetti si presentano in seguito. L'ammontare dei costi derivanti al successivo riutilizzo degli spazi e dell'arredo ferroviario. Ne consegue un'estorsione imposta e forzata del proprio tempo, la quale prevede interessi stellari, da strozzinaggio. Un prezzo di 130 anni, imponibile su alcune decine di compagni. Un numero imprecisato di abbracci deserti, di sorrisi abbandonati, di realtà impoverite. Fino a un massimo di 7 anni. Vuoti incommensurabili, senza possibilità di ammortamento. Tutto ha un valore. Quanto vale un muro? Nulla se viene impedita la sua messa in opera. Tuttavia ha un altro tipo di valore, non economico. Vale l'imbarazzo misto rabbia dei paonazzi potenti messi all'angolo da uno stormo nero. Vale lo stormo nero che li ha tratti in scacco, mentre davanti alle nazioni sciorinano dichiarazioni degne del nulla. Vale la perdita della loro faccia davanti alla sacra Europa. Anch'essa nulla. Eppure nessuno parla del concetto di inestimabile. L'avere un immenso valore, l'impossibilità del definire una quotazione. Questa nozione è umanamente difficile da comprendere, a causa dell'economia e della legge del denaro, dominatrici di ogni aspetto dell'esistenza. Infattibile pensare di non poter stimare qualsivoglia cosa servendosi di un'unità di misura. Il valore finanziario pervade non solo i beni, ma specifica qualsiasi aspetto della vita. I beni, dall'illimitato pregio, non amministrabili dal sistema monetario, portano l'essere umano a caricarli di significato, il quale è soggettivamente differente. Nessuna menzione, nemmeno per coloro che non riconoscono il valore dei soldi e il gioco dell'economia capitalista. Coloro che combattono rischiando pelle e libertà contro questa. Essi definiscono il mondo che li circonda in base alla loro libera opinione, unica discriminante possibile. Ponete a loro queste domande. Quanto costa un muro? La forza fisica necessaria a demolirlo. Che prezzo ha un muro? Centinaia di anni di carcere, salutare compagni e lasciarli andare. Quanto vale un muro? Risponderanno. Quale muro? Non c'è nessun muro. Cosa significa allora abbattere un muro? Significa capire il concetto espresso dell'aggettivo inestimabile. L'essere liberi per una giornata intera. Respirare un mondo alla rovescia, definire assieme, pervasi dalla tempesta della gioia, una nuova dimensione, guardarsi negli occhi ed essere consapevoli che costo, prezzo e valore di quel muro non hanno alcuna importanza, poiché quello che si sta vivendo in quel preciso momento non è inscrivibile dentro tali concetti, è inestimabile. Questo significa abbattere un muro. Quel 7 maggio del 2016, lottando per la libertà di tutti, loro si resero liberi. Alcuni dicono che fu il giorno più bello della loro vita. E sapete una cosa? Loro possono definirla tale.
Penso a quel compagno torturato dalla Gestapo. Al suo ritorno per un patto sigillato tra il filo spinato.